Aristotele anche collocava il verde tra il nero, simboleggiante la terra, ed il bianco, rappresentante l'acqua, sebbene il verde non rientrasse tra i quattro colori classici della pittura greca.
Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori del podcast Il Mondo a Colori di Klaus Karl Merkens, parte di un progetto universitario. Noi siamo Ana e Daniele, studenti del corso di laurea di comunicazione pubblica, digitale ed impresa, e nella puntata di oggi ci tufferemo nel vibrante mondo del colore verde.
Non parleremo né di broccoli né tantomeno di prati, ma di un'esperienza artistica che trasforma il territorio umbro in un'esplosione di tonalità verdi. La nostra puntata odierna è come una passeggiata nel bosco, ma con pennelli e pigmenti.
Abbiamo invitato ospiti davvero speciali per farci guidare attraverso quest'oasi cromatica. Avremo con noi il curatore della mostra, Giuseppe Simone Modeo, che ci svelerà in retroscena e le storie che si celano dietro l'utilizzo e la creazione del pigmento verde nella storia dell'arte. Sarà anche presente una famosa armocromista, Giorgia Burini, che ci parlerà delle sfumature di questo colore, aggiungendo poi combinazioni che, all'interno di un dipinto, possono creare armonia.
E per finire in bellezza avremo l'onore di ascoltare le parole dell'artista protagonista della mostra, che ci racconterà di come ha catturato la bellezza del verde dei paesaggi umbri, trasformandole in opere d'arte che fanno vibrare l'anima.
Preparatevi quindi per un viaggio cromatico unico, dove l'arte si fonde con la natura e il verde diventa più di un semplice colore. Direi di iniziare dando la parola alla nostra collega Marzia e la sua intervista a Giorgia Burini.
Considerando il cerchio cromatico di Itten, il verde primario, quale stagione viene consigliato e come è possibile declinarlo per le altre stagioni?
Allora, nel cerchio cromatico di Itten il verde è diciamo, l'unione di due colori che sono il blu e il giallo, quindi un colore freddo e un colore caldo. Proprio per questo è una tonalità estremamente bilanciata. Nel cerchio cromatico comunque viene fatto rientrare, rientra nella sfumatura calda, proprio per questo molto valorizzante per le persone primavera, in quanto è una sfumatura calda e molto intensa e luminosa. Ovviamente in base poi alla percentuale di blu e di giallo che è presente in una determinata sfumatura di verde, lo possiamo far rientrare in tutte le altre stagioni. Quindi pensiamo per esempio al verde smeraldo che ha una percentuale maggiore di blu, quindi molto valorizzante per la stagione inverno, oppure un verde che presenta più giallo, come il verde prato, molto valorizzante per la stagione primavera, o se declinato in una sfumatura più scura, quindi con l'aggiunta di nero, come il verde oliva per la stagione autunno.
Perfetto, grazie. La seconda è come si riconosce una sfumatura calda da una fredda, facendo l'esempio del verde?
Allora, riconoscere il sottotono dei colori è forse lo scoglio principale. Diciamo che è una questione di allenamento, quindi all'inizio potrebbe essere molto difficile andare anche a capire quali sono nella pratica i colori per noi più valorizzanti, ma come dico sempre, appunto è una questione di allenamento. Sicuramente quello che consiglio inizialmente è confrontare i vari colori, quindi magari confrontare quella determinata sfumatura di blu. Scusatemi, di verde con una sfumatura molto fredda come il blu, oppure con una molto calda come l'arancione, oppure ricercare armonia attraverso i metalli. Quindi, per esempio, quella sfumatura di verde la possiamo accostare ad un metallo freddo come l'argento o ad un metallo caldo come l'oro e capire quale delle due si abbina in maniera più, diciamo, in maniera più armonica.
Ringraziamo Giorgia Burini per il suo intervento ed ora passiamo invece la parola a Rebecca che ha incontrato il curatore della mostra, Giuseppe Simone Modeo.
Allora, ritornando a parlare di arte, la prima domanda che voglio farle è da quanto tempo il verde viene usato nell'arte e soprattutto come lo si otteneva in passato?
Allora, nell'antico Egitto la malachite macinata era una preziosa risorsa cromatica, era simbolo vivente di rigenerazione e rinascita. Per esempio, quando hanno scoperto la tomba di Tutankhamon, hanno ritrovato una scatola di colori e vedevamo, appunto, si è visto che utilizzavano malachite per dipingere murali e manoscritti. In Grecia poi il verde e il blu talvolta si fondevano con sottili sfumature delineate da termini come il cloron per il verde pallido e il Prasinon per il verde porro. Aristotele anche collocava il verde tra il nero, simboleggiante la terra, ed il bianco, rappresentante l'acqua, sebbene il verde non rientrasse tra i quattro colori classici della pittura greca. Poi nei manoscritti medievali i monaci utilizzavano il verde rame per colorare, mentre i pittori come Duccio di Buoninsegna sperimentavano i verdi nei ritratti per ottenere tonalità realistiche. Infine il verde è diventato centrale nel romanticismo, e posso ricordare Rousseau e Goethe. Artisti poi come Constable e Corot ritraevano paesaggi lussureggianti riflettendo l'associazione romantica tra l'uomo e la natura. Poi, infine, artisti come Van Gogh e Klimt utilizzarono il verde per esprimere emozioni e connessioni spirituali con la natura.
E qual è invece l'ultimo quadro che lei ha visto con una maggior presenza di verde?
L'ultimo è stato Tronchi d'albero nell'erba del 1890 alla mostra dedicata a Van Gogh al MUDEC di Milano, una veramente recente, ci sono stato lo scorso mese. E nelle opere di Van Gogh di questo periodo si fa sempre più forte il riferimento visivo agli stilemi delle stampe giapponese. In questo periodo, quindi siamo nel 1890, ripeto, Van Gogh si trova nell'ospedale di Saint-Rémy e lui, guardando il giardino dell'ospedale, si concentra sui tronchi di alcuni alberi e sul prato fiorito. Quindi è una scelta originale che poi verrà ripresa da molti pittori, come ho detto già citato Klimt. Van Gogh poi si rivolge verso il basso, alle radici degli alberi, escludendo i rami, come se volesse concentrarsi lì dove tutto nasce ed è radicato.
È stato molto interessante ascoltare questo excursus storico sull'uso del colore verde. E dopo aver ascoltato Giuseppe, non possiamo concludere la puntata di oggi senza aver parlato anche con l'artista stesso, Klaus Karl Merkens, il quale ci svelerà il profondo legame presente tra la sua arte e il territorio umbro.
La prima domanda era quella di sapere come i paesaggi umbro ha influito nella realizzazione delle sue opere.
Il paesaggio umbro? Sì.
Sì.
Perché io vivo qui proprio lontano da tutto, a limiti si chiama addirittura, e sono circondato dal paesaggio. Se voglio andare al supermercato ci vuole 8 chilometri. Con la bicicletta, non ho la macchina, praticamente faccio anche tutte le strade, sempre la strada bianca, e non vedo altro. Penso che il paesaggio poi entra nella mente, nel corpo, no? Come, non solo come idea, proprio come parte di me stesso. E viene fuori quando dipingo.
Ok. E abbiamo notato anche, osservando le sue opere, che ci sono molte varietà di colori verdi. Perché lei ha usato quelle varietà, infatti, per rappresentare, non so.
Sì, penso che è una cosa... Io dipingo molto dalla pancia, insomma. Non è che mi faccio tanti pensieri prima. Lavoro intuitivo. E penso è automatico quando lavori di fare questo, che è l'atmosfera che ti circonda. E il verde, attualmente per esempio, è ancora tutto verde qui. Veramente, perché io sto in pianura e vedo Assisi e Spello in lontananza, il monte Subasio, che è tutto verde, ogni tanto una capoccia in bianco.
Siamo ormai giunti alla conclusione della seconda puntata del podcast. Vi ringraziamo per essere rimasti con noi e ci auguriamo che abbiate apprezzato il tema di oggi. Vi aspettiamo alla prossima puntata, in cui scopriremo qualcosa di più sul nuovo colore.